Siamo nello spazio di approfondimento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento, le diamo il benvenuto, Flavia Pasquini, ricercatrice senior per ADAPT. Bentornata.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Torniamo a parlare, come già fatto nella pillola del professor Tiraboschi, di Jobs Act, ma soprattutto della sentenza della Corte Costituzionale, appunto la consulta qualche giorno fa ha pubblicato le motivazioni riguardo la decisione sull'importo dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo. Ovviamente è un tema molto delicato perché è in qualche modo un colpo piuttosto duro alle cosiddette tutele crescenti introdotte appunto dal Jobs Act. Ci ritroviamo quindi quest'oggi a fare un po' una panoramica e un punto della situazione rispetto a quell'ottica di mercato del lavoro e che poi ovviamente si scontra con le decisioni e gli orientamenti appunto della Corte Costituzionale. Da dove vogliamo partire?
Ma io partirei un po' da quello che ha stabilito la sentenza, intanto. È la sentenza, come si diceva, 194 di quest'anno, che è stata pronunciata in settembre, ma le motivazioni appunto sono dell'8 novembre, che quindi ci hanno un po' chiarito cosa la Corte ha voluto spiegare e come ha voluto interpretare più che altro le nuove norme modificate peraltro dal decreto dignità. Infatti la sentenza cosa ha stabilito? Appunto che l'articolo 3,1 del cosiddetto Jobs Act, ma il Jobs Act modificato dal decreto dignità di quest'anno, quindi dal decreto 87 del 2018 convertito dalla legge 96, viola alcuni articoli della Costituzione, in particolare l'articolo 3, l'articolo 4 e il 35, oltre a una norma della Carta Sociale Europea, che è l'articolo 24, a cui rinvia la nostra stessa Costituzione tramite gli articoli 76 e 117. Questo perché l'Italia, come è noto, è sottordinata a livello normativo, proprio nell'ambito della gerarchia tra le fonti normative, alle disposizioni o a fondamentali disposizioni europee. Bisogna però dire, secondo me, anche cosa regolava la norma che la Corte ha censurato, per chiarire proprio su cosa è intervenuta nello specifico. La norma riguardava i licenziamenti, quindi l'articolo 3 del Jobs Act, nel comma 1, riguardava i licenziamenti irrogati senza che ricorressero, la cosiddetta giusta causa o un giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Che cos'è la giusta causa? È un fatto di solito molto grave, in grado di rompere il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore. E può anche, diciamo, essere al di fuori del rapporto di lavoro, a differenza del giustificato motivo soggettivo, che invece è sempre, un fatto molto grave, ma è di solito un inadempimento molto grave, cioè il lavoratore pone in essere un comportamento inadempiente nell'ambito della sua prestazione di lavoro così grave da giustificare il licenziamento. Il giustificato motivo oggettivo invece ricorre quando ci si trova davanti a esigenze relative all'impresa, quindi possono essere organizzative, produttive, ad esempio la chiusura di uno stabilimento, il venir meno di determinate posizioni di lavoro perché magari si esternalizzano alcune attività, adesso non so, accade spesso per la gestione del magazzino o per la logistica, ecco, quindi proprio viene meno il posto di lavoro di quel singolo lavoratore con quella professionalità in quel luogo di lavoro. Ecco, per tutti i licenziamenti che non fossero sorretti da una di queste ragioni, era prevista una sanzione che il Jobs Act aveva ritenuto adeguata nella misura di 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore. Quindi si capisce che lavoratori con anzianità molto bassa avevano indennità molto basse. Era previsto un minimo in effetti di 4 mensilità, che ora il decreto dignità ha portato a 6, e anche un massimo che era di 24 mensilità e che il decreto dignità ha portato a 36. Però il giudice non poteva che fare un calcolo matematico quando si trovava di fronte a questa eventualità, cioè non c'era giusta causa o non c'era giustificato motivo oggettivo o soggettivo, quindi applicava come indennità risarcitoria per il lavoratore il numero di mensilità legate direttamente all'anzianità di servizio. Ecco, la Corte cosa ha detto? non ha detto che è incostituzionale la misura di questa indennità, quindi non ha detto che non vanno bene due mensilità per ogni anno di anzianità, o non va bene il limite minimo o non va bene il limite massimo. Non ha detto che è ingiusto che ci sia una differenza tra i lavoratori che sono stati assunti col contratto a tutele crescenti, quindi dopo il 7 marzo del 2015, e quelli assunti precedentemente che godevano dell'articolo 18, perché già sentenze precedenti della stessa Corte Costituzionale avevano giustificato la presenza nell'ordinamento di norme con tutele differenziate a seconda dello scorrere del tempo, perché magari muta la situazione socio-economica e quindi è plausibile che il legislatore faccia scelte diverse. Né ha sanzionato, sebbene le parti lo avessero richiesto, una discriminazione tra lavoratori, operai, quadri ad esempio, e dirigenti, perché i dirigenti non soggiacciono a questa nuova normativa. Al contrario, però, ha detto che è incostituzionale il criterio per determinare l'indennità che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato. Questo perché? Perché al giudice non può essere richiesto di fare un mero calcolo matematico che sia uguale per tutti i lavoratori che hanno la medesima anzianità. Cioè, questo criterio dell'anzianità va tenuto presente, ma non è sufficiente. Devono essere aggiunti nella valutazione del giudice, sempre stando tra il minimo e il massimo, quindi ora 6 come minimo e massimo 36 mensilità, devono essere considerati anche una serie di altri criteri che storicamente troviamo nella giurisprudenza anche precedente e certo, li troviamo normati nell'articolo 18. Questi criteri, se vogliamo, ecco, brevemente elencarli, sono anche il numero dei dipendenti occupati dall'impresa che licenzia, quindi imprese più piccole o imprese più grandi, dimensioni dell'attività economica, anche questo è importante perché poi spesso va di pari passo con il numero di occupati, comunque può essere più gravoso, diciamo, un certo risarcimento per un'impresa piccola piuttosto che per un'impresa grande, e anche, non ultimo, il comportamento e le condizioni delle parti, perché anche come le parti si sono comportate nella vicenda che ha portato al licenziamento può essere significativo nel arrivare a un risarcimento che sia più o meno elevato. Quindi sicuramente rimane anche il criterio dell'anzianità, ma non è un vincolo specifico e immodificabile per il giudice, che potrà decidere tenuto conto di tutte queste circostanze. Quindi, diciamo, è molto più libero ora l'intervento, come era in passato peraltro, molto più libero l'intervento del giudice nella quantificazione effettiva del licenziamento.
Ecco, volevo farti una domanda, diciamo, andando verso la conclusione del nostro ragionamento. Che cosa rimane di fatto in piedi dopo queste, diciamo, posizioni anche della Consulta, dell'impianto del Jobs Act e di quell'impostazione, insomma, un po' più libera del mercato del lavoro, della contrattualistica?
Dunque, rimane sicuramente in questo caso, cioè di licenziamento non sorretto da una delle ragioni che dicevamo, il limite minimo di indennità prevista per il lavoratore, che non può essere inferiore a 6 mensilità, e il limite massimo, che non può superare il 36 mensilità. Quindi diciamo che un lavoratore che viene licenziato sa illegittimamente, perché mancano questi presupposti, sa che rimarrà la sua indennità in questo range stabilito. Poi però ecco, bisogna capire, e questo non è scontato in realtà, anche perché non c'è ancora chiaramente giurisprudenza, cioè non ci sono pronunce che tengano conto dell'intervento della Corte, quindi non sappiamo ancora come i giudici si orienteranno. Bisogna valutare se sarà ancora conveniente chiedere, come facevano alcuni lavoratori con potere contrattuale abbastanza rilevante, di inserire delle clausole personalizzate all'interno dei contratti individuali di lavoro, in cui si richiedeva, nonostante fosse vigente il Jobs Act, di continuare ad applicare la normativa dell'articolo 18. Cosa voglio dire? Cioè, se in vigenza del Jobs Act, così come modificato dal decreto dignità, ma prima della sentenza della Corte Costituzionale, era certamente conveniente poter mettere nel proprio contratto di lavoro una clausola in cui si diceva, nonostante l'esistenza del Jobs Act, si continua ad applicare al mio caso la tutela più, diciamo, migliorativa, più favorevole dell'articolo 18, adesso questo non è più così certo, essendo alzato il livello massimo di possibile indennità ed essendo più alta la discrezionalità del giudice, può anche darsi che diventi più conveniente essere tutelati dalle norme che ora sono contenute nel Jobs Act piuttosto che da quelle dell'articolo 18. Però ecco, chi dà questa come una certezza un po' non tiene conto, certo, della discrezionalità del giudice, che comunque rimane sulla base di quei criteri importanti che abbiamo richiamato.
Ci dobbiamo fermare qui. Io davvero ringrazio Flavia Pasquini, ricercatrice senior per ADAPT, per questa, diciamo, spiegazione, per questo approfondimento riguardo alle motivazioni che ora sono uscite rispetto a quella sentenza che in qualche modo piccona una parte rilevante del Jobs Act riguardo appunto all'ingiusto licenziamento e le indennità. E torneremo sicuramente a parlarne. Grazie, a presto, risentirci.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Vi ricordo i nostri riferimenti: www.radioradicale.it, le rubriche di ADAPT, invece dei colleghi amici di ADAPT, www.adapt.it, bollettino adapt.it. Infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it. Alla prossima.